E anche da parte mia un calorosissimo saluto e grazie per essere tornati all'ascolto del nostro programma. Questa sera ultima puntata della settimana e soprattutto con il Vangelo di Marco. Ma prima di andare avanti, ripeto brevemente ciò di cui abbiamo parlato proprio ieri sera. Le prove della resurrezione sono inattaccabili, dicevamo. La tomba era vuota e nessuno poté mostrare il cadavere di Gesù. I suoi amici non potevano rubarlo e i suoi nemici non l'avrebbero mai fatto. Esistono poi molte altre prove che abbiamo visto brevemente insieme. Ad esempio la prova delle scritture. L'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, fa una specie di resoconto dei fatti storici che avevano portato lui e i suoi lettori alla fede in Cristo. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che fu resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. La seconda prova è che Cristo morì. Paolo disse che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito. Questo è molto importante. Cristo non fu seppellito vivo. Le prove sostengono che egli morì e trascorse 3 giorni nella tomba. La sua morte fu confermata dagli stessi esecutori, che per non correre rischi gli forarono il costato con una lancia. Gesù fu portato via, messo in un sepolcro, e questo fu sigillato con una grossa pietra e custodito da un gruppo di guardie armate. Un'altra prova per la resurrezione sono le apparizioni di Cristo dopo la morte. L'apostolo Paolo sottolinea in modo particolare le apparizioni in prima persona e ricorda il fatto che Cristo apparve a Pietro, a Giacomo, a tutti gli apostoli e infine a lui. Queste erano persone molto conosciute anche a Corinto, ed erano dei testimoni oculari delle apparizioni del Cristo risorto. Quarta prova è la prova di una vita cambiata. Cristo apparve anche allo stesso Paolo, e questo incontro sconvolse e cambiò radicalmente la sua vita. Egli era prima un fariseo, persecutore dei cristiani. Solo dopo l'incontro faccia a faccia con il Cristo risorto, Paolo divenne un altro. La sua vita cambiò quando si rese conto che Gesù era veramente il Figlio di Dio, che morì di sua propria volontà per i nostri peccati e risuscitò vittorioso sulla morte e sul peccato. Lo stesso Paolo in Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 20 e 21, ci pone davanti a una meravigliosa certezza. «Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti». Credo, come ho già detto ieri, che la predicazione della resurrezione corporale di Cristo sia fondamentale anche per la Chiesa di oggi, perché proprio su di essa si fondano la nostra fede e la nostra salvezza. Leggiamo ora i primi 8 versetti del capitolo 16 di Marco. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salomè comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole, e dicevano tra di loro, «Chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro?» Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro, «Non vi spaventate, voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano messo. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Era domenica mattina, presto, il primo giorno della settimana. Alcune delle donne che avevano seguito Gesù e avevano visto da lontano la crocifissione, la sua sepoltura, si recarono al sepolcro con dei profumi e degli aromi per compiere i riti della sepoltura. La loro preoccupazione era quella di non riuscire a spostare la grande pietra tombale posta all'ingresso della tomba. una volta arrivati al sepolcro, videro che la grande pietra era stata rotolata. La tomba era già aperta. Matteo ci dice che essa fu spostata da un angelo del Signore, sceso dal cielo. Essi entrarono nella tomba e videro un giovane seduto in disparte e vestito di una veste bianca. Logicamente furono spaventati da questo incontro imprevisto, ma furono subito rincuorati dallo stesso. Fu a questo punto che il giovane, certamente un angelo, annunciò loro la resurrezione di Gesù. Esse si resero conto personalmente del fatto che il corpo del Signore non c'era più. Videro le fasce per terra e il sudario piegato in disparte. Esse non poterono mai ungere il suo corpo. Non fu Maria di Betania a sprecare il suo profumo. Ricordate l'episodio del vaso di olio profumato usato per ungere Gesù? Ma piuttosto queste donne che lo portarono alla tomba dove Gesù non c'era più, era vivo. L'angelo le invitò a smetterla di avere paura e a riflettere sul perché erano là. L'oggetto immediato della loro ricerca era dunque la persona stessa di Gesù, il Nazareno. È interessante notare come si parli ancora solo di Gesù senza alcun altro titolo di gloria. L'angelo inoltre diede loro un compito importante, quello di andare ad annunciare ai discepoli la venuta resurrezione di Gesù e che egli li avrebbe preceduti in Galilea, dove lo avrebbero finalmente rivisto. I primi testimoni, quindi, della resurrezione del Signore Gesù furono donne. Questo dà molto valore storico al fatto perché i giudei consideravano le donne come non degne di fiducia, testimoni non fedeli. Se fossero quindi stati discepoli a inventare la storia della resurrezione, avrebbero certamente omesso la storia delle donne al sepolcro. Le donne, però, spaventate da questo incontro soprannaturale e dalle circostanze legate alla tomba vuota, scapparono e non dissero nulla a nessuno. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo, apparve in modo diverso a 2 di loro che erano in cammino verso i campi. E questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli 11 mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro, «Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno». Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Vengono presentate in rapida successione 3 apparizioni di Gesù resuscitato. La prima a Maria Maddalena, poi a 2 discepoli in cammino e infine agli 11. I versetti sembrano una specie di riassunto di quanto narrato dagli altri Vangeli. All'esperienza meravigliosa fatta da Maria Maddalena seguì l'incredulità dei discepoli. Essi piangevano e facevano cordoglio, perché avevano perso ogni speranza. Gesù stesso li rimproverò per questo loro atteggiamento, prima di dare loro il mandato di andare e predicare il Vangelo a ogni creatura. I segni che avevano accompagnato il Signore Gesù durante il suo ministero su questa terra sarebbero stati presenti anche durante l'opera dei discepoli. Questi segni hanno seguito la predicazione del Vangelo, ma non sono i segni necessari per continuare la predicazione del Vangelo. Sparirono già nella Chiesa primitiva, anche se si manifestano in alcune missioni di frontiera ancora oggi. Anche prima della fine del primo secolo, questi non erano più i segni distintivi degli apostoli. È la parola di Dio a essere il grande segno lasciatoci in questa epoca. Gesù disse ai discepoli di andare e la stessa cosa dice anche oggi a coloro che dicono di essere suoi discepoli. I cristiani dovrebbero essere uomini e donne d'azione per Dio. È importante sottolineare la frase del Signore che dice: «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato». Non dice che se non sei battezzato sarai dannato, non sta dicendo che il battesimo è necessario per la salvezza, ma che la persona salvata sarà battezzata. Il battesimo infatti non è, secondo quanto ci dice la parola di Dio, necessario alla salvezza, ma è la figura di un passaggio dalla morte alla vita, figura di una morte e di una resurrezione. Come Cristo è morto e risorto, così l'uomo che ha creduto in Lui è morto al peccato e risorto a una nuova vita spirituale. Paolo poteva scrivere nella sua lettera ai Romani, capitolo 6, nei versetti dal 3 al 5, «O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua». È evidente che la morte e la resurrezione con Cristo, la nuova nascita, il ricevere una natura nuova che permette una vita nuova, è opera interiore compiuta in noi dallo Spirito Santo. Il battesimo d'acqua, quello che noi siamo abituati a vedere e a considerare, esprime in maniera esteriore ciò che ha prodotto sul piano spirituale il battesimo dello Spirito. Non è quindi col battesimo che noi entriamo a far parte della famiglia di Dio, ma viceversa, se sono diventato, attraverso la fede in Cristo, un figlio di Dio, allora ottengo il battesimo dello Spirito Santo e posso dimostrare con il battesimo d'acqua quanto è già avvenuto nella mia vita. Non esistono davanti alla giustizia di Dio delle scappatoie. Egli ha provveduto un mezzo di salvezza, e questo mezzo è Gesù Cristo. Chi non lo riceve è già sotto la condanna di Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 3, nel versetto 36. Segue poi l'ascensione di Gesù alla destra del Padre, nel luogo di gloria e di autorità che gli spetta. Questo è il breve resoconto di Marco dei grandi fatti dell'ascensione e del ministero presente di Gesù alla destra di Dio. I discepoli andarono a portare il Vangelo a ogni creatura. Il Signore lavorò con loro e confermò la parola con i segni che loro fecero. E qui quindi termina il Vangelo di Marco con questa andata dei discepoli ad ubbidire al comando di Gesù. Bene, qua ci fermiamo anche noi per questa settimana, quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e vi auguro a questo punto un buon weekend, quindi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao!